C'era qualche iscritto in più, però boh, il materiale lo trovate a quelle URI lì. In realtà in questo momento non trovate le slide perché non ero sicuro di non cambiarle ieri sera nella nottata, quindi diciamo da lunedì probabilmente comunque questi indirizzi li ritroverete dopo. Eccole qui di nuovo. Qui troverete sia un formato in HTML che un formato in PDF. Vi faccio notare appunto che le slide sono in HTML perché come standard del V3C non usiamo mai tecnologie proprietarie e in più queste slide dovrebbero essere accessibili anche a persone che hanno qualche disabilità. Il materiale è in parte anche, diciamo, preso da altre presentazioni di altre persone del V3C. Ovviamente tutto il materiale come nostro standard può essere riutilizzato nel normale rispetto della, diciamo, della proprietà intellettuale e così via. E ovviamente ringrazio i VA Italy che già mi ha, diciamo, invitato a tenere questo seminario. Allora, due parole su web e V3C per capire, perché ho scoperto a volte con orrore che, per esempio, non tutti sanno bene che cos'è V3C, comunque correttamente molto pochi sanno come funziona sostanzialmente. Ed è anche la ragione della scelta del titolo di questa presentazione, che è una citazione diciamo, presa tratta dal libro di Tim Berners-Lee, che diciamo, non è una biografia, racconta come è nato il web. Di questo libro, Weaving the Web, so che esiste da qualche anno anche una versione italiana, di cui però non ricordo il titolo, però chiaramente facendo una banale ricerca si trova. Secondo me è molto importante capire questa cosa, cioè è Tim Berners-Lee che l'ha inventato insieme a Caillou, eccetera, che dice che il web è più diciamo, un'invenzione di tipo sociale che tecnica. Ed è stata, diciamo, progettata per, diciamo, questo effetto sociale, per aiutare le persone a lavorare insieme. Pensate a quello che trovate normalmente sui siti web, a come quello trovate sul web, e vi accorgerete che questa cosa è spesso disattesa, cioè è una comunicazione unidirezionale, è una vetrina a volte per presentare dei prodotti, non è un ambiente sociale in cui si coopera. Però, diciamo, il web ci ha cambiato la vita, su ogni furgoncino di idraulico c'è scritto www. eccetera eccetera, e diciamo questa è la chiave anche di questa presentazione, quindi valore sociale del web e poi rendere i benefici del web disponibili a tutti, quindi indipendentemente da hardware, software, infrastruttura di rete, il che significa digital divide da una parte, lingua madre e cultura e posizione geografica. Abbiamo di nuovo il digital divide, abbiamo, diciamo, una visione universale del web. Capacità fisico-mentale, qui abbiamo il problema della, diciamo, della disabilità, delle difficoltà che possono avere le persone che non ci vedono, non ci sentono, hanno difficoltà di visione, non percepiscono bene i colori, eccetera, a, diciamo, godere, diciamo, di questi vantaggi del web. Quindi vedete, è molto forte l'impostazione, diciamo, sì, sociale del web. E quindi l'omino sulla destra è Tim Berners-Lee, come molti di voi avranno visto, e Tim Berners-Lee nel 1994 fonda il World Wide Web Consortium, cioè si rende conto che è una realtà che sta esplodendo, è necessario che sia governata in qualche modo. Il V3C definisce delle recommendation che sono i web standards, anche se non sono, diciamo, dei web standard nel senso ISO o ANSI, sono quelli che sono riconosciuti dai tecnici essere gli standard da rispettare. È un forum neutrale su cui si crea il consenso sul web, quindi c'è un lavoro sociale anche in questo caso. Gli standard, e questo è importante, non derivano da posizioni dominanti di mercato, è il risultato dell'accordo dei tecnici su certe cose, e gli obiettivi a lungo termine sono il web for everyone, di cui parleremo oggi come discorsi di accessibilità. Web on everything, che significa, diciamo, su tutti i dispositivi, web ubiquo, eccetera. Knowledge base, che è noto anche come semantic web, l'altra cosa di cui un po' parleremo. Trust and confidence, che significa potersi fidare e avere, diciamo, sì, l'identificazione delle responsabilità sul web. E ovviamente non potevo coprire tutto questo. Il W3C funziona con un'architettura in cui ci sono dei working group che sono composti dai partecipanti, dai soci del consorzio, e vedete che c'è una strada abbastanza lunga, ora non la voglio fare lunga, se no non ci stiamo nei tempi, in cui c'è un'interazione da una parte dei membri W3C e dall'altra del pubblico. Quindi è vero che è un'attività che in certe fasi è chiusa, ma non è mai chiusa ermeticamente all'interno del W3C e dei membri del W3C, perché W3C non significa il W3C come staff, che sono 70-80 persone, significa i membri del W3C, e d'altra parte c'è il fatto che c'è sempre un'interazione con la realtà, con tutte le persone che in qualche modo hanno interesse a sviluppare delle cose sul web, a sviluppare degli standard e così via. Quindi vedete che c'è in continuazione una valutazione e l'accoglimento delle esigenze. E quindi nascono le recommendation, che sono questi standard web, con un processo abbastanza lungo in cui c'è un working draft, poi un last call working draft che diventa pubblico, c'è la candidate che diventa candidate recommendation. Per diventare candidate recommendation è necessario che ci siano delle implementazioni pilota. Cioè, la cosa molto importante delle recommendation è che a livello di working group fino al last call working draft si ha quella che viene chiamata proof of concept, cioè si scrive un documento tecnico che individua quello che dovrebbe essere lo standard. Poi questo viene pubblicato, reso molto più visibile, e viene chiesto che ci siano almeno due implementazioni, infatti vedete c'è Python implementations col plurale, due implementazioni diverse, fatte su due piattaforme diverse, che siano interoperabili. Una delle parole chiave del web, del W3C, è che tutto deve essere interoperabile, tutto deve comunicare, non ci deve essere qualcosa che è chiuso in una camera stagna. Questa è la logica che ha sempre guidato. Questo non significa che le implementazioni debbano essere, per esempio, free, va bene anche del software proprietario, va bene tutto, purché le interfacce e l'interoperabilità siano garantite. Quindi c'è spazio per tutti, per chi sviluppa delle cose proprietarie, per chi sviluppa delle cose nell'ambiente open source e in comunità. La filosofia è in un certo senso un po' più verso l'open source come modo di lavorare, però ripeto, non c'è chiusura verso nessuna delle cose. L'unica cosa è che, ripeto, le cose devono essere assolutamente interoperabili. E allora, il web è più una invenzione sociale che tecnica. Allora, guardiamo adesso il discorso della pari opportunità per l'accesso all'informazione. Quindi adesso discuteremo, vi racconterò qualcosa sulla accessibilità e su quello che sta accadendo. Allora, un sito web deve essere accessibile, perché questo è un altro equivoco in un certo senso. Perché? Per norma di legge? Perché noi in Italia abbiamo una legge che ci obbliga? È un obbligo normalmente poco gradito, perché visto fino a se stesso, mi impongono di fare il sito accessibile, questi matti, questi rompiscatole. Per professionalità anche questa può essere una buona motivo, perché un bravo web designer, un bravo progettista, un bravo realizzatore si preoccupa che il sito sia comprensibile, usabile e che sia di qualità, e quindi questo è un buon motivo per fare un sito accessibile. Invece, probabilmente, almeno dal mio punto di vista, o quello che vi voglio dire, il sito web deve essere accessibile perché esiste questa cultura della interoperabilità, della pari opportunità per tutti, del web come ambiente sociale in cui tutti devono poter partecipare e poter ricevere informazione. Quindi è un principio base di convivenza civile e del web, non è un obbligo di legge. Ed è questa la vera ragione, è inutile continuare a lambicarsi: ma questo lo devo fare, non lo devo fare, la legge lo impone, la legge non lo impone, deve essere accessibile questo, ma questo forse si può fare lo stesso, così ho trovato la scappatoia. Se io cerco la scappatoia per fare il sito, per far finta di obbedire alla legge, visto che siamo in Italia per un sito pubblico, ma non capendo che il sito deve essere accessibile per cultura, non ho capito il web. Farei meglio a cambiare mestiere. Scusate, a volte sono un po' duro, però sono anni che si discute di queste cose. E credo che la gente cominci a capire che è un fatto, ripeto, di cultura, non di cosa. Ora, la disabilità è un concetto ampio, probabilmente molte persone lo sanno, quindi vado un po' veloce, se no non ce la facciamo a stare nei tempi. C'era una vecchia classificazione del 1980 che parlava di, diciamo, classificava, diciamo, definiva la disabilità partendo dalla disabilità, una menomazione che crea una disabilità e quindi un handicap perché in realtà non si viene incontro alle esigenze. C'è una definizione successiva del 2001 che è molto più ampia, molto più civile direi, perché fa sì, diciamo, classifica, diciamo, gli aspetti della salute umana in vari domini e parla di funzionamento umano, cioè dice ognuno di noi in qualche stadio della vita ha un funzionamento umano per alcuni aspetti che può non essere al 100%, semplicemente perché è invecchiato e ha gli occhiali, perché gli fa male il polso e non può usare bene il mouse, eccetera eccetera, ed è per fortuna di quasi tutti una disabilità temporanea e per alcuni purtroppo è un fatto stabile e quindi bisognerebbe pensare a queste cose e quindi bisogna sempre pensare accessibile, cioè quando si fa un sito capire che non è un fatto tecnico in cui con qualche artificio si riesce a bypassare un problema, ma bisogna pensarlo in modo accessibile, quindi non solo fare il fatto tecnico che alcune cose si possono fare, ma rendere il sito fruibile con opportuni accorgimenti, quindi che sono spesso a cavallo anche con l'usabilità e fanno parte, diciamo, di un aspetto generale di qualità. Cioè un sito ben fatto, un sito web, è accessibile perché è stato pensato bene. E chiaramente l'usabilità ha, diciamo, degli aspetti comuni, diciamo, con l'accessibilità, e l'obiettivo è quello della usable accessibility, cioè non solo la certificazione tecnica che il sito è accessibile, posso skippare menu eccetera, ma sia effettivamente fruibile in qualche modo, perché davanti a un sito così il disabile ha questa sensazione di inclusione e di pari opportunità, quindi non si vede ghettizzato come normalmente succede. Allora, il V3C ha questa cultura e soprattutto, diciamo, in questa slide si vuole mettere in evidenza il fatto che l'accessibilità ha varie componenti, cioè c'è la parte degli utenti che usa tecnologie assistive e usa dei browser che devono supportare certe opportunità, ci sono i tool di sviluppo dei siti, gli authoring tools che devono essere usati dagli sviluppatori e devono essere a loro volta accessibili e produrre siti accessibili e ci sono delle linee di guida, diciamo, tecniche per fare le cose come si deve, quindi, diciamo, e lì vedete una lista di specifiche, però non mi dilungo su questo perché, diciamo, ne parleremo di qualcosa più in dettaglio. Comunque l'idea è che è importante che chiaramente, diciamo, è un aspetto generale, complessivo, cioè ci sono vari aspetti dell'accessibilità, quindi non si può pensare che, diciamo, basta che un anello di questa catena sia debole, perché se il tool che mi produce il sito non è accessibile, non mi forza a produrre contenuto accessibile, io non lo farò. Se il browser non supporta il mio artificio, il mio accorgimento per rendere il sito accessibile, io progettista non lo userò perché tanto è inutile e l'utente non userà quel sito perché non lo può vedere, quindi è complessivo. Nel V3C c'è una iniziativa, quindi questa è l'organizzazione interna, che si chiama Web Accessibility Initiative, che si occupa specificamente di questo, sia sviluppando delle linee guida per l'accessibilità, sia intervenendo su tutte le specifiche tecniche perché in esse sia supportato in qualche modo l'accessibilità. E come vedete c'è, diciamo, un discorso di accessibilità sui contenuti, con linee guida che sono già del 99 e le nuove che stanno per uscire, si dice da tanto tempo, linee guida per gli strumenti di sviluppo e linee guida per gli user agent e quindi per i browser, e vedete che qui le tre componenti che dicevo prima sono tutte quante coperte da queste specifiche. Ma c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, nel senso che tutti dicono ma ci sono le rich internet application, ci sono le interfacce, il web 2.0, tutte queste cose qui e quindi bla bla. Allora, anche per questo aspetto c'è una serie, una suite di prodotti, diciamo, di specifiche che si chiamano Y-Area per fare delle applicazioni rich client che siano a loro volta accessibili, perché è chiaro nel momento in cui c'è molta interazione cambiano certi aspetti. A questo punto si possono per esempio gestire i soliti menu che si aprono, chiudono eccetera, tutto in questo modo. Ci sono già, diciamo, di questa specifica ci sono già delle implementazioni a livello di browser e di screen reader. Quindi a maggio dicevamo, qualcuno, mio amico, collega, stimatissimo, diceva aria fritta, cioè chissà quando verrà, cioè resterà sospesa nell'aria. Ecco, io vi ho messo due riferimenti qui, quindi è un articolo presentato alla conferenza, alla web conference di maggio in Canada quest'anno, in cui è un articolo abbastanza interessante, molto ben fatto, in cui vengono citati anche i browser o il browser che supporta questo coso, eccetera. Quindi consiglierei a chi fosse interessato alle interfacce ricche e vuol vedere come si fanno queste cose, di andarsi a leggere questo articolo. Lì il link lo trovate, probabilmente se vado qui, no, qui non si vede, ecco, si vede il coso, però lo trovate, se andate sulle slide trovate il link, molto più. Poi se abbiamo tempo ne parliamo. Le WCAG 1 le salterei, le metto sempre come discorso storico, però a questo punto dovrebbero essere abbastanza note. C'è un fatto che a 14 linee guida con 3 livelli di priorità, quindi ci sono dei checkpoint che hanno diversi livelli di priorità. E qui nascono i famosi bollini A, AA e AAA, che vi ho messo questa volta nel duplice versione, perché qualcuno dice quanto è brutto quel bollino con il giallo, se vuole usare quello col celeste, usa quello col celeste, perché a volte si intona meglio, insomma non è... C'ho tutti i bollini, adesso sono in tutte e due le versioni. E anche qui molte persone mi telefonano dicendo come faccio a certificare il sito, è una responsabilità del webmaster, è sempre questo aspetto sociale, cioè è l'impegno del webmaster a fare il sito accessibile. Quindi lui, il V3C, dà degli strumenti, più altre case danno altri strumenti, quindi ce ne sono tanti, per poter verificare la validità del sito, dopodiché è il webmaster che si assume questa responsabilità. Quindi quando qualcuno vi dice questo è un sito certificato dal V3C, vi sta dicendo una cosa che non è vera. Quando vi dice che l'ha certificato usando i tool del V3C, vi sta dicendo una cosa vera, ma la responsabilità è sua e non è del V3C. Noi possiamo qualche volta dare qualche consiglio eccetera, ma nulla di più. Non esiste un'attività di certificazione V3C. Ci sono le 14 linee guida che non leggiamo, ma se mentre parlo vi accorgete che uno direbbe ma mi sembra normale buonsenso, cioè come si fa a fare un sito che ignora queste 14 regole? La realtà ci dice che spesso vengono ignorate comunque, quindi... E veniamo a ciò che sta accadendo di nuovo, cioè sono anni che si parla di questo release nuovo del WCAG, delle Web Content Accessibility Guidelines, cioè le linee guida per l'accessibilità. L'ultimo working draft, se vi ricordate la catena, no? C'era questa cosa che era un last call working draft, era del maggio 2007, aspettava dei commenti entro il 29 giugno, sono arrivati questi commenti, sono stati classificati in oltre circa 450 issues, di queste ne sono stati già esaminati 150, altri 100 li stanno esaminando eccetera. Si pensa di uscire abbastanza a breve, finito questa elaborazione, con un altro last call working draft e poi forse usciranno le specifiche definitive. Ecco, questi sono i quattro principi sui quali sono basate le WCAG 2.0. Anche qui sono principi condivisi da tutti quelli che si occupano di accessibilità e di usabilità, quindi il sito deve essere percepibile, l'informazione deve essere percepibile, quindi non può essere invisibile a tutti i sensi, se io non ci vedo devo avere la possibilità di sentirlo e così via, deve essere operabile, quindi tutti gli elementi dell'interfaccia devono poter essere azionabili in qualche modo, anche se ho una disabilità, anche se non posso muovere il dito, al limite anche se sono totalmente paralizzato e quindi l'unica cosa che posso fare è battere le ciglia oppure soffiare in una cannuccia o cose di questo genere. Cioè, perché l'interazione viene fatta attraverso un'interazione emulata a tastiera, quindi la tecnologia assistiva si occupa di trasformare l'unico movimento o azione che io posso fare come disabile in qualche input equivalente a un input da tastiera e l'applicazione è in grado di utilizzare questa cosa per operare. Quindi questa è la logica. Deve essere comprensibile, quindi il contenuto e l'azione non possono richiedere competenze che io non posso avere, anche qui ovviamente bisogna intendersi, perché se il sito è molto specialistico su un settore molto specialistico, si dice sempre la fisica teorica, che in effetti mi ricordo non è proprio banalissima, è chiaro che io posso pretendere che ci siano dei prerequisiti. Se faccio un sito pubblico, per esempio per chiedere la carta d'identità o il duplicato della patente o pagare la multa, devo tener conto che i prerequisiti sono molto bassi. Cioè non è necessario che persone sappiano leggere l'italiano, il burocratese, che non è detto che siano di lingua madre italiana e così via. Quindi diciamo, non è. E poi deve essere robusto, perché deve essere in grado di, diciamo, di far fronte all'evoluzione delle tecnologie. Quindi, diciamo, perché l'idea che c'è dietro l'EVCAG 2.0 è, diciamo, un discorso generale che va al di là, supera l'EVCAG 1.0, che erano fortemente legate all'HTML, quindi a quello che era vero all'epoca, diciamo, alla tecnologia esistente, e diciamo, hanno, diciamo, un impatto molto più vasto su tutte le tecnologie. Per chi sa qualcosa di accessibilità, direi che la cosa importante è che ci sono i quattro principi, abbiamo visto, ci sono meno guidelines, sono solo 12, e per ogni guideline sono definiti dei criteri di successo. E anche questi sono raggruppati in tre livelli e sono verificabili. C'è una differenza, diciamo, tra criterio di successo e priorità, perché nelle WCAG 1.0 si parlava di priorità, il che faceva intendere che non era questo il significato, ma è quello che poi è successo in realtà, che ciò che era di priorità 1 era molto importante, quello che era di priorità 2 era un po' meno importante, quello di priorità 3 se ce la faccio la faccio, insomma, se no no. Invece qui semplicemente si dice tutti i checkpoint, tutti i successi, i criteri di successo sono ugualmente importanti per tutti. I tre livelli significano semplicemente una via via maggiore accessibilità, cioè venire incontro a qualche esigenza ulteriore. Qui c'è un esempio sulla guideline 3, che è quella relativa al linguaggio, per cui è chiaro che io posso, se fatemi vedere l'ora, sì, ce la facciamo, vi faccio vedere la cosa in inglese. Ad esempio, questo qui mi dice che l'informazione e l'operazione dell'interfaccia utente devono essere comprensibili. Allora, vedete che a livello A, 3.1.1, deve essere possibile conoscere a livello automatico, quindi diciamo, a livello, diciamo, di programma del browser, il linguaggio, la lingua usata nella pagina. Questo è molto semplice, basta scriverci in cima che la lingua è italiana, per esempio. E poi diciamo, il livello AA mi dice che se io per esempio scatto una pagina in italiano e ci ho messo qualche espressione in inglese, come per esempio nelle mie slide prima c'era la citazione di Berners-Lee che è in inglese, devo dire, e ovviamente il metodo è banalissimo, che quello è un pezzo in inglese. Quindi devo segnalare le differenze, i cambi di linguaggio. Questo qui ovviamente non si applica alle parole singole, a quelle che sono entrate ormai nel vocabolario, eccetera. Quindi vedete che c'è un livello, diciamo, maggiore di accessibilità. Il livello 3 mi dice, guarda, che quando si trovano delle abbreviazioni, delle espressioni gergali, caratteristiche, cioè quando io scrivo WCAG qui, diciamo, dovrei scrivere, e mi sembra di averlo scritto da qualche parte, ma forse non sempre, che WCAG significa Web Content Accessibility Guidelines e bla bla, in modo che una persona che piomba in mezzo a questo contenuto sia in grado di comprenderlo. Quindi vedete che non c'è un discorso di importanza, semplicemente è un livello di accessibilità, quindi di comunicabilità via via superiore. Sembrerebbe abbastanza ovvio anche questo, ma non lo è. E anche qui come si fa, vecchio, cioè problema dibattutissimo, io se devo fare il sito accessibile non posso usare nuove tecnologie, voglio usare JavaScript, la nostra legge non lo consente, bla bla bla, c'è tutto, diciamo, una... Allora, l'obiettivo è quello di accettare tutte le nuove tecnologie, purché non interferiscono con le tecnologie assistive e le caratteristiche di accessibilità degli user agent. Perché diciamo, questo discorso un po' manicheo, JavaScript no, ovviamente ha creato qualche problema se uno voleva fare delle pagine molto dinamiche. E in fondo rischia anche di rendere le pagine meno accessibili e meno usabili. Quindi, diciamo, ripeto, è un discorso su cui c'è stato molta... Allora, è stato coniato questo concetto di tecnologie accessibility supported, cioè di tecniche accessibility supported, cioè tecnologie che funzionano correttamente con le tecnologie assistive e le caratteristiche di accessibilità degli user agent. Questo sì, perché via via le tecnologie assistive sono diventate meno sensibili, diciamo così, meno problematiche rispetto al fatto che ci fosse un JavaScript attivo. I vincoli è che tutte le informazioni e le funzionalità della pagina devono essere presentate utilizzando tecnologie accessibility supported e si possono usare anche tecniche non accessibility supported se utilizzate per il cosiddetto enhancement, quindi per dare qualcosa in più. Però il contenuto fondamentale della pagina deve essere fornito comunque sia con tecnologie che siano accessibility supported. Qualcosa in più posso fare anche con tecnologie non accessibility supported perché è qualcosa di, diciamo così, di addizionale. Quindi c'è molta più flessibilità. Ovviamente questo discorso dà anche una maggiore flessibilità in generale, perché se io faccio un sito pubblico posso, diciamo, devo ritenere che tutti gli utilizzatori abbiano, diciamo così, quando io faccio una pagina dico questa pagina è accessibile se il tuo browser supporta questa tecnologia. Occhio, non questa pagina è accessibile se usi Internet Explorer o Firefox o Opera o questo, no, è la tecnologia, non il browser, non, diciamo, cioè quando si vede la pagina dicendo questa pagina si vede che ha 800x600 con questo browser, cioè siamo totalmente fuori dal concetto di accessibilità, siamo fuori dal concetto di web in realtà. Però è chiaro che io posso, se faccio un sito pubblico, devo supporre che chi accede al sito non abbia necessariamente, non gli posso imporre un livello di tecnologia, diciamo, elevato, perché può darsi che usi un browser molto vecchio, può darsi che abbia una macchina lenta, eccetera eccetera. Se però sto facendo il mio sito interno o sto facendo la mia applicazione di e-learning che si rivolge a un certo tipo di persone specifiche eccetera, e sono io che gli fornisco le macchine e le tecnologie, posso dire al progettista: guarda, mi devi fare il sito accessibile supponendo che siano attivate e usabili queste tecnologie, il JavaScript a questo livello, il supporto di certe feature a questo livello, perché sono io, perché ho praticamente definito io l'utenza e quindi le tecnologie che loro possono usare. Quindi ho flessibilità, cioè posso fare il sito accessibile anche tenendo conto di quelle che sono le esigenze, e anche man mano che evolvono le tecnologie posso, diciamo, si alzare il livello, perché magari certi steccati possono non esistere più. Questa è la logica, diciamo, che c'è dietro questo discorso. Allora, vabbè, se volete sapere qualcosa sulle WCAG non avete che andare qui e guardare tonnellate di pagine su queste cose, c'è tutto quello che potete, che volete sapere. Quando? Sono anni che io dico prossimo, però devo dire abbiamo avuto due last call piuttosto pesanti, con osservazioni abbastanza pesanti che sono state fatte, c'è stato un grosso problema sulla disabilità cognitiva e così via, diciamo, speriamo che questa cosa converga. Però cioè, intanto cosa faccio? I siti WCAG 1.0, cioè se io oggi l'unico documento standard che ho del W3C è il WCAG 1.0, quei siti lì, diciamo, saranno da rifare? Beh, gli aspetti fondamentali non sono sostanzialmente diversi, quindi se io ho fatto un sito conforme alla WCAG 1.0 sono ben oltre la metà del guado. Diciamo che se ho fatto un sito conforme alla normativa tecnica della nostra legge 4/2004 sono ben oltre la metà del guado, cioè dovrei essere su un sito molto accessibile. E ovviamente le WCAG 2 sono un po' più applicabili, volendo si possono cominciare ad applicare, cioè il documento è ragionevolmente stabile, molte delle modifiche sono state soprattutto di editing perché certe cose non erano molto chiare. E questo è il WCAG, cioè l'accessibilità. Quindi come quell'aspetto sociale del web vuol venire incontro alle esigenze di accessibilità da parte di tutti, il superamento delle disabilità, o meglio della non inclusione, quindi il discorso di inclusione di tutti. Vediamo un altro aspetto che secondo me, cioè a me piace molto, che è quello della condivisione di conoscenza. Sempre questo ambiente sociale in cui la conoscenza che noi abbiamo viene messa a comune e viene accresciuta grazie alle nostre tecnologie. Allora, immaginate un normale, diciamo, CRM, no? Call center, che dice, riceve una domanda, o un utente che dice: posso comprare la benzina per il tagliaerbe portando una bottiglia? Vado dal benzinaio e dice: mi riempi la bottiglia. Domanda lecita, direi. Oppure io telefono al call center e dice: guardate, il mixer del robot da cucina, lo chef perfetto, non funziona, che è quello tipico che dice cosa. Il CRM, nei casi, insomma, un URP o un CRM, mi dice: c'ha la sua base di conoscenze, il suo archivio, che dice che è vietato cedere a terzi carburanti in recipienti non a norma. Oh, se non sono abbastanza intelligente da capire che la benzina è un carburante, la bottiglia è un recipiente, eccetera, eccetera, e fare interrogare il mio archivio nel modo opportuno, cerco bottiglia e benzina, mi dice zero, dice sì, sì, vada pure dal benzinaio, trova il vigile e gli fa la multa. Insomma, quindi, diciamo, la cosa. E analogamente, diciamo, qui per poter rispondere, dice no, è in garanzia, sì, lo porti, abbiamo fatto una politica di rientro, eccetera, nel database aziendale c'è scritto che il miscelatore del modello bla 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 può presentare degli inconvenienti. Qui chiaramente c'è anche un modo diverso di vedere le cose. Io utente dico: non funziona, fa schifo, e quell'altro dice: c'è un inconveniente. Ma insomma, bisogna intendersi. E allora, diciamo, il web nel quale dico: bene, prendo, vado, interrogo e trovo tutto, chiaramente non funziona. Cioè, non funziona. C'ha qualche problema, perché io rappresento tutte le informazioni con linguaggio naturale e usando vari elementi grafici, multimediali, e la struttura della pagina stessa che mi porta un'informazione, esattamente come il giornale, cioè la cosa in prima pagina, eccetera, eccetera, ha un suo significato, una sua semantica. E io, se devo per esempio anche organizzarmi un viaggio, mi devo combinare le informazioni tra l'aereo, il treno, la distanza da percorrere, gli alberghi vicini e tutte queste cose qui. Ora, per noi è abbastanza facile riuscire a dedurre le informazioni, a volte poi ci troviamo nel posto sbagliato perché pensiamo di essere molto intelligenti e sbagliamo, però è facile seguire associazioni mentali, utilizzare informazioni incomplete e cose di questo genere. Le macchine invece non sarebbero in grado di fare nulla di questo tendenzialmente, e se hanno informazioni che sono strutturate in maniera diversa, non necessariamente, o direi quasi mai, riescono a combinarle per darci qualcosa di utile. Allora, qui nasce l'idea del semantic web, che è un'idea poi anche questa del 99-2000, se mi ricordo bene. Insomma, mi sembra che sia del 99 il primo articolo di Tim. Che poi non è neanche vero, perché il web semantico non nasce quando Tim comincia a parlare di web semantico. Il web semantico nasce quando Tim nell'89 presenta il suo progetto che poi porta al web, perché lui disegna una struttura in cui ci sono tante informazioni collegate con degli archi che hanno un nome, hanno una semantica, hanno un significato. Quindi, diciamo, il nostro normale HRF, per parlare in termini HTML, in effetti non è mai esistito così nudo, è sempre esistito nella mente, diciamo, di chi ha concepito il web come un collegamento che va da un nodo informativo all'altro per un qualche motivo, con una sua semantica, con un suo significato. Allora, la definizione classica è questa, che il semantic web è un'infrastruttura basata su metadati per poter svolgere ragionamenti sul web, ed estende il web attuale. Cosa sono i metadati? Sono delle informazioni che sono elaborabili automaticamente dalla macchina, relative a una risorsa web o a qualunque altra cosa. Quindi io, risorsa web è qualunque, per esempio, una pagina web o un elemento di una pagina, qualcosa, che sia identificabile con un URI, con un identificatore. E però possa essere anche l'ISBN di un libro, può essere il codice di catalogo di un'opera d'arte, cioè può essere qualunque cosa di questo, cioè qualunque cosa che diciamo, individui in assoluto un qualcosa. Sono dati relativi ai dati, quindi possono essere descritti da altri metadati e così via, quindi abbiamo una struttura, diciamo, che è astratta, diciamo, uno sull'altro. C'è, come vedete, una montagna di tecnologie: URI, Unicode, XML, RDF, RDFS, query, ontology, reuse, eccetera, eccetera. Cioè la struttura è abbastanza complessa, e molti di questi strati sono sostanzialmente fatti, o esistono delle cose che funzionano per ognuno di questi livelli. Allora, perché i metadati? Più o meno l'abbiamo detto. perché oggi le informazioni sono tutte machine readable, quindi io posso andare su qualunque sito, su qualunque nodo e ricevo qualcosa, cosa che non era ovvia quando ero più giovane, diciamo, avevo già i capelli appena appena bianchi perché li ho fatti presto, però diciamo due programmi fatti su due macchine diverse non erano usabili, insomma, no? Abbiamo passato una vita a convertire 32-36 bit, CDC, oggi diciamo ci sembra tutto abbastanza ovvio, però i dati sono solamente readable, non sono understandable, cioè la macchina non può capire nulla, cioè quindi non potendo capire non può applicare dell'intelligenza, non può fare dei ragionamenti, non può darmi qualcosa in più rispetto a quello che c'è, anzi in generale mi dà qualcosa in meno, qualcosa di abbastanza confuso. Quindi perché le informazioni siano machine understandable, quindi comprensibile, servono dei nomi che siano non ambigui per le risorse, quindi i cosiddetti URI, che è Uniform Resource Identifier, molti dicono Universal, ma Uniform non è Universal, anche a me scappa qualche volta. Non è mai riuscito Tim Berners-Lee a fare Universal perché glielo impedirono, poi vi racconterò questa storia se vi interessa. Un modello di dati condiviso, che è quello basato su RDF, ma questo è un discorso di tecnologia che non mi interessava ora, un modo per accedere a metadati e dei vocabolari condivisi. E qui ritorniamo, ontologia, ritorniamo sul discorso della condivisione della conoscenza, perché c'è questo famoso strato ontologico che è la chiave della cosa. Allora, qui ci sono una montagna di definizioni di ontologia. Viene messo una molto semplice, che è un insieme di termini di conoscenza, incluso il vocabolario e le interconnessioni semantiche, alcune regole semplici di inferenza e di logica per un particolare diciamo, argomento. Per esempio posso dire che esiste la proprietà fratello, Giovanni è fratello di Mario, Mario è fratello di Francesca, e posso dire la proprietà fratello è una proprietà transitiva. Quindi se Mario è fratello di Giovanni e Giovanni è fratello di Francesca, allora Mario è fratello di Francesca, senza che glielo debba dire esplicitamente. Perché gli ho dato una regola, gli ho dato una proprietà, gli ho definito delle caratteristiche di questa proprietà. Una cosa banalissima, perché sembra che non si faccia uno di più, però poi serve. La definizione che è abbastanza ricca, diciamo, ce ne sono di più formali, è che l'ontologia è una rappresentazione formale, esplicita, di una concettualizzazione condivisa. Concettualizzazione significa, un modello astratto di qualche fenomeno che, avendo identificato i concetti fondamentali di quel fenomeno. Esplicito significa che queste cose, questi concetti, i tipi di concetti e i vincoli sono espressi esplicitamente, no? Qui c'è l'esempio della medicina, in cui c'è, i disturbi e i sintomi, e ci sono delle relazioni causali tra disturbo e sintomo, e il vincolo è che un disturbo non può causare se stesso, per esempio, insomma, no? Il mal di testa non può causare il mal di testa, insomma. Qui è molto banale. Formale significa che deve essere formale, quindi espressa con qualche linguaggio, e poi soprattutto importante è che sia shared, e di nuovo qui abbiamo l'aspetto sociale, cioè la conoscenza che io rappresento nell'ontologia deve essere condivisa. Cioè non ha senso che io mi faccia la mia ontologia che uso per le mie cose, sono di nuovo fuori dalla logica del web, sono fuori dal web sociale, sono fuori da tutto, perché sto facendo una cosa che serve solo a me. Quindi significa catturare conoscenza consensuale, questo è importante. Quindi vi ripeto, ci sono molte definizioni diverse, ma se voi parlate con tutte le persone del settore di ontologia, tutti dicono sì, ho capito, cioè ognuno ha in testa una cosa leggermente diversa, però se gli dite questa è un'ontologia, tutti quanti diranno sì se è un'ontologia oppure no se non è un'ontologia, anche se hanno questa visione leggermente diversa. Quindi però è importante, l'ontologia ha non solo i termini esplicitamente, no, definiti, ma anche la conoscenza che può essere derivata. L'esempio di prima, che Mario è fratello di Francesca, che non è scritto esplicitamente, ma può essere derivato dalla conoscenza che ho messo nell'ontologia. E poi cattura conoscenza consensuale. Basta a volte aggiungere un po' di semantica nelle applicazioni per avere, dei vantaggi enormi. Allora, vediamo la visione del V3C e le sfide, i problemi che nella visione che ha il V3C del web, ovviamente, sono le sfide. Allora, il web è distribuito. Anche questa è una cosa che viene spesso dimenticata nelle applicazioni, cioè si tende a concentrare le cose, a fare sostanzialmente quello che si faceva 30 anni fa, 40 anni fa, un mainframe con dei terminali che accedono, invece, oppure le prendo le informazioni e le porto anche sul mio sito, ma se sono lì, sono lì, diciamo, basta puntarle, questa è la cosa. Le macchine devono poter accedere quindi a un insieme strutturato di informazioni, a un insieme di regole di inferenza da utilizzare per ragionare, quindi queste cose sono sparse in tutto il web. Per ragionare servono le ontologie, serve un linguaggio e soprattutto devo poter esportare queste regole, perché notate bene, queste cose che stiamo dicendo le hanno dette 30-40 anni fa, forse, quando parlavano di intelligenza artificiale, quando è nata l'intelligenza artificiale, e quindi sembra che non ci sia nulla di nuovo. Sistemi, diciamo, di intelligenza artificiale che fanno la diagnosi medica, queste e quell'altro, esistono da sempre, che trovano il treno, esistono. Il problema è che non sono in grado di esportare questa conoscenza verso altri sistemi. Sono chiusi nella loro logica di rappresentazione, nel loro formato, nei loro dati. Esattamente come erano chiusi i dati una volta. La logica del semantic web è a rischio anche di diciamo, rilasciare qualcuno dei vincoli, delle purezze diciamo, che ci sono in alcuni approcci, rendere queste cose sparse in tutto il mondo. Cioè, quando Tim Berners-Lee ha presentato per la prima volta il web a San Antonio nel 90, faceva le stesse cose che ognuno di noi faceva a casa sua con HyperCard con due macchine su Apple Talk, ma l'ha fatto con TCP/IP e quindi su una cosa che poteva andare in giro per il mondo. Ecco dov'è la differenza dei semantic web rispetto al resto. Vabbè, i metadati abbiamo detto cosa sono. Ci sono delle tecnologie del V3C per descrivere queste cose, credo che siamo abbastanza stretti, quindi non vi sto a leggere le slide, diciamo, sono questi due acronimi, RDF e AUL, ma penso sia più utile farvi vedere un paio di esempietti per formalizzare le cose. La cosa importante di AUL, vedete, è che permette di esportare ontologie, quindi supporta questo fatto che la conoscenza sia condivisa e distribuita, e ognuno può aggiungere un pezzo di conoscenza alla conoscenza che esiste. Ecco, questo è un esempio rappresentato come grafo RDF, quindi RDF è la base, in cui vedete che un certo libro, questo libro qui, ha come autore qualcuno che ha come nome Amitabh Ghosh e ha una sua home page e ha un editore che si trova a Londra, si chiama Arthur Collins, e è stato pubblicato nell'anno 2000 e ha quel titolo, d'accordo? Questa è una rappresentazione come quella che faremo nel database, ma questa è rappresentata sotto forma di grafo, e se ragionate sotto forma di grafo le cose tornano tutte molto più semplici. Per esempio, diciamo, un piccolo problema: se le ontologie sono sul web, diciamo, le applicazioni possono usare varie ontologie, no? Oppure anche le stesse ontologie ma espresse in lingue diverse, perché io ho una rappresentazione della conoscenza. E a questo punto le equivalenze fra i termini diventano importanti. Esempio banalissimo. Due archivi, diciamo, uno inglese e uno francese, author e auteur. Bene, io posso dire, usando AUL, va bene, lasciamo stare l'aspetto formale, che il concetto author, la classe author, è equivalente a auteur. E che la classe novel è equivalente alla classe roman, quindi oppure equivalente all'italiano romanzo, quindi vedete che io posso combinare conoscenza espressa in lingue diverse da persone diverse. Ancora più importante direi, qui ecco per esempio, cioè, vi fa vedere come avendo due ontologie diverse, due fatti diversi, no? Uno che quel libro ISBN ha come autore Amitav Ghosh, è stato pubblicato e si chiama The Glass Palace, e un'altra in Francia, quindi sparsa altrove nel mondo, mi dice che quel libro con quell'ISBN ha come ISBN originale, questo ISBN qui, questo, ha come originale quell'altro ISBN, e l'autore è bla bla bla. A questo punto vedete che io posso dire questi qui sono la stessa cosa perché hanno lo stesso identificatore e ottengo questo bellissimo coso. Quindi ho combinato la conoscenza che avevano in Francia con quella che avevano in Inghilterra ottenendo questa cosa qui. Ovviamente i dati inglesi sono rimasti in Inghilterra, anzi neanche in Inghilterra, perché ognuna di quelle cose lì, cioè quando c'è l'ellisse, è un URI. Quindi è una cosa che può essere su qualunque macchina sparsa nel mondo, non necessariamente tutte sulla stessa macchina. Quindi io posso sulla mia macchina dire che una cosa che è scritta lì si riferisce a una cosa che è scritta là. È tutto distribuito, è tutto condiviso. E grazie a questo meccanismo ho combinato questa conoscenza per ottenere qualcosa in più, perché nessuno sapeva inizialmente che Christian Bess aveva tradotto il libro, bla 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 bla. Ecco dove cresce la conoscenza e dove le cose vengono messe in comune. E di nuovo è un aspetto sociale. Allora, a me piace moltissimo questa parte qui, sempre tratta dal libro. Abbiamo finito, sono due slide sole, come potete vedere. Chi ha costruito internet e il web apprezzava realmente, diciamo, il valore degli individui, il valore dei singoli e il valore dei sistemi nei quali gli individui giocano il loro ruolo con un preciso senso della loro identità e un preciso senso del bene comune. È un mondo un po' ideale, forse potrebbe sembrare, però insomma è quello che si sognava e tuttora sogna Tim Berners-Lee. Quando era al CERN, è entrato in questi Unitarian Universalists, che se andate sul loro sito trovate delle cose molto interessanti, diciamo, però ce la apprezzerebbero sia gli Unitarian Universalists che i fisici. Lui è un fisico di origine, mutuo rispetto, costruire qualcosa di grande con uno sforzo collettivo che vada al di là dello sforzo del singolo, senza burocrazia. Sarebbe bello tutto questo. Ne è venuta fuori una bellissima macchina e questa è, diciamo, la cosa da cui possiamo trarre vantaggio. Consiglierei sempre di riguardare quella prima e quest'ultima citazione di Tim Berners-Lee quando si pensa al web, per decidere se una cosa ha diritto di cittadinanza nel web o non ha diritto di cittadinanza. Quindi il web concepito come ambiente sociale, quindi l'accessibilità, che è un grosso tema, è nel DNA del web. Cioè, come vi ho detto, una cosa che non sia accessibile non è web. E è il risultato di un approccio culturale e significa anche superare le differenze culturali, differenze, diciamo, di origine, tradizione e così via. E una via anche per questo è quella del semantic web, che apre grosse prospettive. C'è gente che comincia a farci delle applicazioni, cioè sono già delle applicazioni esistenti. C'è moltissimo lavoro su semantic web, per esempio nel settore biomedico. E il V3C guida l'evoluzione. A questo punto bisogna chiedersi se possiamo fare noi qualcosa per il web oppure se semplicemente il web deve fare qualcosa per noi. Ed esiste quindi la possibilità di diventare membri V3C per chi, cioè quello che io trovo abbastanza strano è che ci siano, diciamo, aziende italiane che piangono sulla scarsa competitività eccetera e poi non partecipano al luogo in cui, senza, diciamo, nessuna, diciamo, prevaricazione, si fanno gli standard del web, che sono quelli che loro usano ogni giorno per fare le applicazioni. Non è solo un vantaggio partecipare e fare gli standard, significa non riflettere a quello che è il danno che uno ha quando si muove in modo, diciamo, ortogonale per conto suo, dicendo io faccio se devo fare una cosa per conto mio, ma se voglio fare una cosa per il web, muoversi in modo ortogonale significa solamente sperperare denaro e sperperare risorse. Quindi, diciamo, se ci sono degli standard che vengono, ripeto, definiti con l'accordo dei tecnici, non c'è una predominanza di qualcuno, cioè se c'è in quel ciclo in cui, per esempio, si torna dalla proposed candidate recommendation al working draft, perché ci sono state le implementazioni, uno dei motivi può essere anche che l'implementazione è troppo costosa, è troppo difficile e l'entry level non può essere elevato. Quindi è, diciamo, riguardate tutto anche con le idee del suo fondatore e capirete qualcosa di più. Ovviamente credo, non so se ho usato tutto il tempo di meno eccetera, no, credo di essere stato proprio a 50 minuti. Se avete domande si può vedere qualcosa, le slide, vi ripeto, le trovate sul sito, in realtà le trovate già adesso, però non si chiamano slides HTML, ma slide stamp con la T maiuscola, perché le avevo messe lì da parte per vedere se ci sono. Insomma, comunque, diciamo, lunedì le trovate, insomma, non è un problema. E questo è quindi tutto, cioè, tutto quello che volevo dire. Ci sono mille altre cose da dirvi come cosa. Spero di avervi comunicato il senso sociale del web, che era la cosa che mi premeva. Allora, la domanda è come ci si comporta per l'accessibilità con Ajax, insomma con le nuove tecnologie. La strada è quella che vi dicevo della suite WireAria, cioè esistono già delle librerie che diciamo, supportano, vi faccio vedere il documento, forse... Questo è il paper che vi dicevo, in questo paper ci sono anche riferimenti a almeno due implementazioni, vi dicevo, una è diciamo purtroppo, non è generale, è Firefox su piattaforma Windows, però perché l'hanno sviluppato, in più ci sono delle librerie che permettono di sviluppare, di utilizzare le tecnologie Ajax semplicemente caratterizzando gli elementi semanticamente, ossia dietro la suite WireAria c'è un'ontologia, in quei tre documenti viene definita un'ontologia in cui vengono definite le caratteristiche semantiche degli elementi che compongono la pagina, quindi io posso dire questa è una pagina, questo è un menu che ti presento come albero e siccome hai fatto qualcosa a questo punto il menu è espanso e allora lo user agent, cioè il browser, sarà in grado di dire al disabile, in questo caso al non vedente, che quell'albero è stato aperto e ci sono 5 istanze sotto eccetera eccetera, quindi è lo user agent stesso che avendo questa caratteristica lo può fare. Attualmente usando nativamente Ajax credo che si vada in qualche problema, ci sono qui altre persone che possono anche aggiungere qualcosa, però non è così ovvio, perché ovviamente c'è questo vincolo del JavaScript e del rischio dell'interferenza fra questo e le tecnologie assistive. Quindi la strada è questa, ovviamente la strada secondo me è ottima. In fondo è una convergenza di semanti web, di ontologie, di approccio di un certo tipo con l'accessibilità, quindi assolutamente corretta. Bisogna vedere se i singoli produttori di browser vorranno supportare questa specifica. Insomma. Secondo me sarebbe obbligatorio, però ovviamente nessuno può imporre nulla a chi fa i browser. Comunque le consiglio la lettura di quei documenti WireAria perché è una suite molto interessante. E anche direi come introduzione alla lettura di questo articolo che è fatto molto bene e ha diversi riferimenti interessanti come qui per esempio vi fa vedere, ecco proprio qui c'è l'esempio in cui fa vedere come Firefox restituisce un menu fatto in questo modo definito con le caratteristiche di ARIA, quindi dove vi è stato detto che quello è un menu e ha quelle sottovoci. Quindi si sposta un pochino il problema dalla implementazione con lo scalpello che fa il coso a, giustamente, secondo me, un livello in cui è l'agente che se ne occupa. Per cui ci sono buone speranze. Ecco questo.